Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il gritena harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia.
Шукаємо спужми.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Cari amici, bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con i giochi dell'armonia. Oggi lunedì vogliamo parlare in maniera particolare di libri, vogliamo approfondire un tema in particolare che è quello della preghiera. E lo facciamo prendendo spunto, come facciamo di solito, dalle parole che il Santo Padre ha pronunciato. Proprio il 1 gennaio scorso, giornata mondiale della pace, presentando il suo messaggio per la giornata mondiale della pace, il Santo Padre ha detto:
il tema di questa giornata mondiale della pace e fraternità, fondamento e via per la pace. Fraternità. Alla base c'è la convinzione che siamo tutti figli dell'unico Padre Celeste.
Siamo dunque tutti figli di un unico Padre. E proprio con la parola Padre iniziano tutte le preghiere di Gesù riportate dai Vangeli. Padre, il modo migliore di rivolgersi a Dio. Proprio alle preghiere che sono riportate nei Vangeli ha dedicato un volume Don Giuseppe De Virgilio, biblista, docente di esegesi del Nuovo Testamento e teologia biblica presso la Pontificia Università della Santa Croce di Roma. È un volume che si intitola Le preghiere nei Vangeli ed è edito dall'editrice Rogate. Padre Vito Magno lo ha intervistato per noi.
Don Giuseppe De Virgilio, Le preghiere nei Vangeli, questo il titolo del suo nuovo libro. Ma cos'è, un libro di preghiera?
No, si sentiva l'esigenza di studiare le forme di preghiere nei 4 Vangeli canonici e dunque anche di capire quale messaggio queste preghiere avessero per il credente di oggi. E bisognava farlo attraverso uno studio scientifico del testo biblico e della sua applicazione.
Ecco, ma quante sono le preghiere nei Vangeli?
Atteggiamenti di preghiera di Gesù e degli altri personaggi dei Vangeli ne troviamo oltre 100. Ma in realtà nei Vangeli canonici individuiamo 7 testi di preghiera, specificamente di preghiera attribuiti a Gesù e ad altri personaggi, e su questi 7 testi che io ho cercato di fare un lavoro sintetico di presentazione chiara e puntuale per il lettore di questo tempo.
Ecco, allora quali sono questi testi?
Attraverso un percorso genetico sono anzitutto il Magnificat, poi di Maria, il Benedictus di Zaccaria, il Nunc Dimittis di Simeone, il Pater Noster che Gesù ha insegnato ai discepoli, l'inno di giubilo di Gesù, l'Abba Padre nell'orto del Getsemani, l'Uttunum Sint. Sono 7 preghiere prevalentemente di Gesù, ma anche di altri personaggi.
Ecco, come legge queste preghiere, ovvero quale itinerario segue?
Ho cercato di rispettare il percorso genetico dei Vangeli, dall'inizio, cioè dai primi capitoli, cominciando dalla preghiera di Maria, il Magnificat, fino all'ultimo atto della preghiera di Gesù, che nell'orto di Getsemani prega per l'unità. Allora il lettore si sentirà accompagnato a leggere il Vangelo e a leggerlo in maniera progressiva dalla nascita, direi dall'Annunciazione a Maria, fino alla morte di Gesù.
E quindi usa un metodo per ognuno di queste preghiere?
Sì, il metodo anzitutto della ricerca scientifica, l'analisi storico-critica. Non vogliamo appesantire il lettore che leggerà il libro. Molti aspetti sono legati poi alla bibliografia che potrà approfondire. Invece il metodo che viene proposto è di pregare attraverso l'esperienza del Vangelo mediante il metodo della Lectio Divina. Si legge il testo, poi si evidenziano gli aspetti letterari e teologici e poi le domande al lettore, che viene interrogato sul significato e sul valore della preghiera, con le attualizzazioni, e perfino si dà poi un approfondimento per chi volesse sviluppare questo concetto in altri contesti dell'Antico e del Nuovo Testamento, dove può trovare questi temi biblici. Dunque è un metodo che sia insieme scientifico e pastorale.
Ecco, può fare un esempio applicato a una preghiera, non so, il Magnificat?
Il Magnificat di Maria, con cui si apre la splendida rassegna delle preghiere del Nuovo Testamento, altro non è che una serie di sintesi, un vero e proprio cammino della storia della salvezza che va dalla grande preghiera di Anna dell'Antico Testamento, la madre di Samuele, fino alle preghiere dei poveri di ogni tempo, di questi poveri. Anche il Santo Padre più volte ha fatto accenno a questo tema della preghiera del Magnificat. Studiando questa preghiera si entra nella storia della salvezza attraverso le parole significative, i verbi forti che Maria usa, che riassumono sia il cammino dell'Antico Testamento sia le speranze dell'uomo di questo tempo.
Ma le preghiere nel Vangelo come sono nate?
La preghiera, come anche è nato il Vangelo, è il frutto della memoria della comunità cristiana, di testimoni che hanno ascoltato, hanno comunicato, hanno raccolto le testimonianze proprie di Gesù o comunque della comunità che ricordava le preghiere di Maria, di Zaccaria e di Simeone, e poi questa comunità sotto l'influsso dello Spirito Santo le ha trascritte e l'Evangelista le ha collocate. Voglio sottolineare in particolare che l'evangelista per eccellenza della preghiera è San Luca. Però vi sono preghiere anche in altri testi, in Matteo e in Giovanni soprattutto, e questo ci dice allora come la preghiera aveva un ruolo fondamentale nella comunità cristiana, particolarmente di queste, il Magnificat di Maria e il Padre Nostro di Gesù.
Qual è però la preghiera più importante?
Non c'è dubbio che il centro delle preghiere è il Padre Nostro, perché nell'insegnamento esplicito che Gesù fa ai suoi discepoli e a loro, attraverso di loro anche a noi, del Padre Nostro, egli ci insegna a vedere Dio in maniera diversa, a relazionarci con Dio come un padre, ma nell'Antico Testamento questa espressione era emersa in maniera così forte ed evidente, e a scoprirci con Gesù e in Gesù figli dello stesso Padre, che ci rende capaci di vivere anche la pace, l'unità, la speranza.
Nel libro poi si fanno diversi nomi legati a queste preghiere. Chi sono i personaggi del Vangelo di cui si riportano le preghiere?
Intanto la Vergine Maria è la figura che prega per eccellenza, e potremmo dire che il Magnificat è come la porta che ci apre alle preghiere. Poi Zaccaria ringrazia il Signore per la nascita del Battista, e poi Simeone, l'anziano, che raccoglie il desiderio degli anziani dell'Antico Testamento dopo aver visto il mistero di Cristo venuto al mondo, e poi le preghiere dei discepoli, ma quella che colpisce di più è il grido di Gesù nel Getsemani, dove, mettendo la sua esistenza nelle mani del Padre, la fa diventare una preghiera offerta al Padre.
La preghiera nel Vangelo ha un ruolo importante a livello spirituale, ma anche a livello sociale.
Non c'è dubbio. Non dimentichiamo che la preghiera, nelle sue tre declinazioni, è un ringraziamento, è anche però una lode a Dio e insieme una supplica. Ecco, è in questa terza dimensione della supplica che noi cogliamo nelle figure che pregano e nelle preghiere dei Vangeli la dinamica non soltanto trascendente verso il Padre che buca il cielo, ma anche quella che raggiunge gli uomini e soprattutto i sofferenti. Quante figure di sofferenti, di poveri, di malati, di persone bisognose che alzano verso il cielo il grido e si rivolgono a Gesù, e Gesù va verso di loro. La preghiera allora diventa certamente un vincolo di solidarietà e, potremmo dire, nell'esperienza del Natale, una vera e propria, un principio di incarnazione della storia. Nella preghiera dunque si incarna il desiderio di Dio, ma anche i bisogni dell'umanità.
C'è poi anche nel libro una dimensione vocazionale, direi molto evidente, per ognuna delle preghiere. Perché questa scelta?
Ho avuto la possibilità di studiare nella preghiera per gli operai del Vangelo. Ricordiamo i testi nelle due tradizioni, quella di Matteo al capitolo 9 e quella di Luca al capitolo 10, dove a un certo punto Gesù, prima di inviare in missione i suoi discepoli, chiede loro di pregare il Signore della Messe affinché mandi operai nella sua Messe. Ebbene, questa preghiera è la chiave di volta delle preghiere dei Vangeli. Non soltanto, ma mi permetto di dire, siamo nel cinquantenario della giornata mondiale di preghiere per le vocazioni volute da Paolo VI, e questo libro intende anche rileggere in chiave vocazionale, attraverso questa straordinaria esperienza di richiesta di preghiera, tutte le preghiere dei Vangeli.
Come mai però Don Giuseppe de Virgilio manca una preghiera così popolare come l'Ave Maria?
È una bella domanda. L'Ave Maria non è formulata così interamente come la preghiamo nei Vangeli. Essa invece è una sorta di testi evangelici presi da più contesti che hanno fatto parte della grande tradizione dell'esperienza cristiana fin dai primi secoli e poi evidentemente radicalizzata nella grande tradizione carmelitana del Santo Rosario. È vero, avrei dovuto un po' approfondire anche direttamente testo dopo testo le parti dell'Ave Maria. Allora richiederà probabilmente uno studio particolare in un prossimo volume.
Don Giuseppe, a chi può essere utile questo libro?
Questo libro è aperto a tutti, particolarmente a chi chiede di approfondire cosa significa e come si vive la preghiera attraverso la lettura dei quattro Vangeli. Ma particolarmente lo vorrei dedicare anche a tutti i papà, a tutte le mamme che sono in ricerca, in aiuto, in sostegno verso altre persone, ai poveri, ai giovani che sono in cammino vocazionale, ai consacrati e alle consacrate. Ma è un libro che parla anche a chi non è dentro l'esperienza della Chiesa e che si pone la domanda sul senso profondo della preghiera.
Vi ricordo dunque il titolo del volume di Don Giuseppe de Virgilio, Le preghiere nei Vangeli, edito dall'editrice Rogate. Grazie a Don Giuseppe de Virgilio e grazie naturalmente a Padre Vito Magno che lo ha intervistato per noi. La preghiera che i genitori fanno per i propri figli è quella di una buona vita ed è proprio questo il titolo di una canzone di alcuni anni fa di Ornella Vanoni che lei dedica in realtà alla sua nipotina. L'ascoltiamo.
Tenerà l'infanzia, tempo di innocenza, vita della mia vita, ti parlerò col cuore di quel che c'è non ha ragione. Vivi sempre con passione, rispetta le persone e l'amore per te stessa. Tu rischi ma rimani uguale, che sia buona vita, che sia buono il tempo, canti canti il vento, finché notte sia finita, che sia buona vita, che sia buona. Siamo fatti di tutto, di zucchero e di sale, di pioggia e fango asciutto, di scivoli, di scale, di giorni vuoti e carnevale. Che sia buona vita.
seconda vita. Si posa, è un soldino in questa grande mano, io lo conserverò al sicuro, che sia buona vita.
Augurante e vorrei dire sorridente. E proprio per continuare a sorridere andiamo adesso idealmente a teatro, in particolare in un teatro di Roma, il Teatro Tirso de Molina, in via Tirso appunto 89 qui a Roma, perché fino al 19 gennaio è in scena lo spettacolo Niente di complicato alla maniera di Martufello, testi di Pier Francesco Pingitore e regia di Pier Francesco Pingitore. Martufello è con noi al telefono, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie, bentrovati, buongiorno a tutti. Auguri anche se in ritardo, però gli
certo,
auguri vanno sempre a tempo.
Esatto, si fa sempre in tempo.
Certo.
Dunque, questo titolo, Niente di complicato, a che cosa fa riferimento? Che cos'è che non è complicato?
Non è complicato niente, quello che dico io naturalmente, cioè che la gente viene al teatro, si viene a divertire con sincerità e quella con la naturalezza, senza dire siamo a te che voleva dire con quella battuta, con quella cosa, invece io faccio ridere alla maniera mia, una bella risata diciamo durante lo spettacolo e con naturale, una cosa proprio semplice così, ci divertiamo tra amici, ecco, questo è lo spirito sempre che io durante tutti gli spettacoli che faccio, insomma, cercare di far ridere con semplicità, con naturalezza, poi se mi riesce dico qualche cosa, però insomma lo dico sempre alla maniera di Martufello.
Quindi con semplicità ma anche con uno spirito un po' satirico, perché poi gli argomenti di cui parla lo spettacolo riguardano poi la vita invece molto complicata che noi,
che noi viviamo. Che stiamo vivendo, certo, la crisi, le tasse, insomma c'è un po' di tutto, ma io faccio molto riferimento alla satira di costume, però, di quello che realmente succede nelle case, per strada, il traffico, insomma tutto quello che è. Poi certo c'è un grosso riferimento alla vita politica attuale, insomma tutto quello che sta succedendo, insomma è uno spettacolo pieno di cose, insomma, ecco, ma più che altro pieno di divertimento, di risate, di stare insieme bene, insomma, di dimenticare per un'ora e venti quello che succede tutti i giorni, insomma.
Lei ha lavorato sia a teatro che in televisione. Che differenza c'è tra questi due tipi di pubblico?
Allora, io ho lavorato tanto in televisione e tanto in teatro, perché ho fatto 33 anni nel Salone Margherita e ho fatto 24 anni di spettacoli televisivi. Lo spettacolo televisivo che noi facevamo sempre all'interno del Salone Margherita erano spettacoli in diretta e quindi era una... ogni settimana era uno spettacolo teatrale fatto in diretta. Certo, la differenza è enorme, perché lì sembrano frasi fatte, ma lì il pubblico ce l'hai là e quindi avverti subito quello che succede, la reazione che hanno su una tua battuta, su una tua cosa che dici in televisione, invece non avverti questo. Noi l'avvertivamo perché, ripeto, facevamo in diretta dentro il teatro con il pubblico.
Quindi... era un po' a cavallo, diciamo, tra le due forme.
Tra le due forme, certo. E comunque il teatro è una cosa bella, io poi il teatro lo vivo, ripeto, da 34 anni, poi quest'anno sono 40 anni di carriera pure, quindi... per me è un motivo di orgoglio e di soddisfazione, insomma.
No. Mi racconta un po' delle sue, proprio dei suoi primi passi a teatro, come si è avvicinato a questo
mestiere? Io mi sono avvicinato prima di tutto nelle feste di piazza paesane, nelle radio locali e nelle piccole televisioni private. Poi ho avuto la fortuna di conoscere Castellacci e Pingidore, e che mi hanno portato al Bagaglino appunto 33 anni fa, e lì sono rimasto sempre là, insomma, e mi sono creato una carriera piano piano, insomma, con sacrifici, aspettare e, insomma, e cercare di pagare la fiducia che mi davano Castellacci e Pingidore ancora oggi, insomma, no? Continuiamo a lavorare, però i primi passi sono... È che io quello che vorrei dire ai giovani, che di non pensare che una volta che uno va in televisione per fare 4-5 programmi, 4-5 trasmissioni, pensa che la televisione, attenzione, è un'arma a doppio taglio, perché poi quando vai a confronto con il pubblico devi dare qualche cosina in più, non quello schiaccettino di 2-3 minuti. Quindi, e però voglio dire ai giovani prima di tutto di studiare, ma non di studiare recitazione, che io penso che nessuno possa insegnare recitazione a un altro. E se quell'altro perlomeno non abbia un pochino di talento, perché un asino non può diventare perenne, capito? Ecco, tanto per capirsi, insomma, no? Sì. E dirla con una battuta, ecco. E poi studiare molto a scuola, perché fare questo mestiere con la cultura è una cosa, parla insomma un po' così come io l'ho fatta, io che non ho studiato e non ho... non perché non avessi la possibilità, ma perché allora era diverso. Di oggi bisogna studiare, capito? Affacciarsi al palcoscenico con la cultura è una marcia in più.
Certamente. Volevo soltanto farle un'ultima domanda invece sulla il valore del teatro comico, che spesso viene visto soltanto un pochino come la possibilità di passare, no, un momento di svago, ma che in realtà, certo, poi soprattutto quando parla della realtà no, che si vive tutti i giorni, come succede appunto per esempio in questo spettacolo Niente di Complicato,
certo,
è anche un modo di riflettere, vero?
non solo di riflettere sottile, ma anche di passare un'ora e dieci, un'ora e venti in completa libertà, in completa spensieratezza. Oggi un'ora di spensieratezza costa, invece uno va a teatro poco, si diverte, dimentica tutto quanto. E poi perché no? Noi comici riusciamo sempre a dare quella cosina, quel piccolo pensiero da portarsi a casa, sempre con il sorriso e con l'allegria, però dire però guarda questa cosa, capito? E invece il teatro comico è molto importante, secondo me, specialmente ai tempi d'oggi. A parte che comunque un sorriso arricchisce chi lo riceve senza impoverire chi lo dona, quindi già, capito? Poi tornarsene a casa con il sorriso è tutta un'altra cosa. Magari poi il giorno dopo uno chiama un amico: sai, sono andato a vedere Martopello, o chiunque esso sia, di comico o di attore comico o di cabarettista, dice: dai, abbiamo fatto belle risate, raccontano, capito? Quindi suscitando il sorriso e la risata a chi è che sta al telefono con loro, capito?
È una contagioso.
È un contagioso, il sorriso è contagioso, la tristezza no.
È vero. Allora io la ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia. Ricordiamo quindi il suo spettacolo Niente di Complicato fino al 19 gennaio 2014 al Teatro Tirso de Molina in via Tirso 89 qui a Roma. Grazie. Di essere stato con noi.
Grazie a voi con tutto il cuore. Grazie, arrivederci a tutti.
E chiudiamo per oggi i Giochi dell'Armonia, che trovate ogni giorno alle 7 in replica alle 17.35 e nell'appuntamento serale delle 21. Rimanete all'ascolto di Radio Vaticana Italia.